Leghiamo il Salmo 32:31. Beato l'uomo a cui è rimessa la colpa e perdonato il peccato.
Beato l'uomo a cui Dio non imputa alcun male e nel cui spirito non è inganno.
Tacevo e si logoravano le mie ossa mentre gemevo tutto il giorno.
Giorno e notte pesava su di me la tua mano, come per arsura d'estate inaridiva il mio vigore.
Ti ho manifestato il mio peccato, non ho tenuto nascosto il mio errore. Ho detto: confesserò al Signore le mie colpe, e tu hai rimesso la malizia del mio peccato.
Per questo ti prega ogni fedele nel tempo dell'angoscia, quando irromperanno grandi acque, non lo potranno raggiungere.
Tu sei il mio rifugio, mi preservi dal pericolo, mi circondi di esultanza per la salvezza.
Ti farò saggio, ti indicherò la via da seguire. Con gli occhi su di te ti darò consiglio.
Non siate come il cavallo e come il mulo, privi di intelligenza. Si piega la loro fierezza con morso e briglie, se no a te non si avvicinano.
Molti saranno i dolori dell'empio, ma la grazia circonda chi confida nel Signore.
Gioite nel Signore ed esultate, giusti, giubilate voi tutti, retti di cuore.
Gloria al Padre
e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Vediamo un secondo. Questo salmo che abbiamo appena pregato e ci esorta a non essere come il cavallo e come il mulo privi di intelligenza. Si piega la loro fierezza con morse e briglie, se no a te non si avvicinano. Chiediamo al Signore di non essere privi di intelligenza e di avvicinarci a Lui per capire quello che Lui ci vuol dire attraverso le parabole, attraverso la parabola della nostra vita. E vedevamo la volta scorsa che Gesù spiega con delle parabole il senso di quello che gli sta capitando. Praticamente gli era capitato il rifiuto da parte dei suoi, che è la cosa che più gli è bruciata. Cioè, il suo popolo non l'ha accolto, i suoi non l'hanno capito. Allora dice: tutto è fallito, se neanche quelli che devono capirti ti capiscono, allora è inutile. Invece non è inutile. Gesù spiega con parabole come il fallimento non è un fallimento, l'abbiamo visto la volta scorsa, è come la semina che sembra buttar via, poi a suo tempo spunterà. E se il contadino dovesse star lì a controllare ogni seme dove cade e se cresce, non seminerebbe mai e non crescerebbe nulla. Invece il coraggio di seminare fa sì che poi ci sia il raccolto, e finora da quando c'è l'umanità viviamo. Quindi questa sicurezza che si vive del coraggio della semina. Oggi, questa sera, vedremo qualcosa di più profondo. Come mai la parola in noi cresce o non cresce? Da cosa dipende il risultato della semina? Perché qualcuno capisce e qualcuno non capisce? C'è una predestinazione di Dio. Che ruolo ha la libertà dell'uomo in questo seme? Ecco, sono problemi che la Chiesa si è posto vedendo quel che è capitato a Gesù, al suo popolo, e che ci mettiamo davanti costantemente anche noi. Perché uno crede, perché uno non crede? Quali sono i presupposti della fede, della comprensione della fede? Ecco, Gesù questa sera, spiegando perché parla in parabole, risponde a questa domanda.
Dal Vangelo di Matteo, capitolo 13, 10-17. Avvicinatosi i discepoli gli dissero: «Perché parli loro in parabole?» Egli rispose: «Perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. A chi ha infatti sarà dato e sovrabbonderà, e a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo parlo loro in parabole, perché pur vedendo non vedono, pur udendo non odono e non comprendono. E così si adempie per loro la profezia di Isaia che dice: voi udrete ma non comprenderete, guarderete ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è indurito, sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi per non vedere con gli occhi, non sentire con gli orecchi e non intendere con il cuore e convertirsi e io li risani. Ora beati i vostri occhi che vedono e i vostri orecchi che sentono. Amen, vi dico, molti profeti e giusti hanno desiderato vedere ciò che voi vedete e non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate e non l'udirono».
Ecco, come vedete, la domanda fondamentale del brano è: perché parli loro in parabole? Se non vogliono capire, non vale la pena di essere molto espliciti e dire: voi non volete capire, siete emeriti imbecilli o disonesti, in malafede, quindi denunciarli con chiarezza. Questa è la prima ipotesi. O la seconda è dire: tanto vale lasciarli perdere, se non vogliono capire è inutile stare neanche a cacciarsela troppo. Quindi il discepolo dice: con Gesù tu forse stai sbagliando, perché o cantagliele chiare e così chiudi il conto, oppure chiudilo senza dir niente perché non vale la pena. E invece Gesù parla loro in parabole. Loro sono quelli che non vogliono capire. Ecco, vedremo allora perché Gesù parla loro in parabole e come noi siamo questi loro che non vogliono capire, e come questi loro che non vogliono capire, attraverso le parabole diventiamo quel voi che capisce. Cioè, come si passa dal non capire al capire? E il brano si distingue in tre parti. La prima, Gesù dice: voi siete quelli ai quali è concesso comprendere il mistero, e spiega quali sono le condizioni per comprendere il mistero. Loro non lo comprendono, e spiega quali sono le condizioni. E poi la terza parte dice: beati voi. E dicevo che qui sotto c'è il grande mistero del rifiuto che Gesù ha subito dai suoi, e che gli è bruciato alla Chiesa di Matteo in modo particolare, perché è una Chiesa fatta da giudeo-cristiani, e quindi perché gli altri no, che sono come noi? E la spiegazione è misteriosa ma anche precisa. Cioè, se uno non vuol capire, non capisce. Però Dio lo rispetta. C'è la libertà e la responsabilità dell'uomo, ma Dio neanche lo abbandona. Gli espone la verità in parabole. E prima mi diceva il Filippo: la parabola è come un pacco confezionato bene. Tu lo dai a uno anche se non è curioso, presto o tardi lo aprirà. Così, insomma, gli consegna loro la verità in parabole, per cui non la buttano via immediatamente perché non capiscono, gli rimane lì quel pacco indigesto, presto o tardi lo guarderanno. Quindi la parabola è un modo per dire la verità senza offendere nessuno, rispettando la libertà, i tempi, e però anche facendo capire a uno, insomma, se c'è lì una cosa, potrebbe magari essere una bomba, prova ad aprirla. Se non altro per curiosità, siccome l'uomo è un animal curiosum, cerca di vedere cosa c'è, e se c'è qualcosa che non capisce, cerca di capire, allora la parabola è quel modo discreto, proprio di Dio, di dire la verità. Difatti a me Dio ha mai detto niente, non so se a voi ha detto qualcosa, ci parla attraverso le parabole della vita. Chi ha occhi per vedere, vede, se uno non vuol vedere, non vede. Non è che è lì Dio che ti tiene aperti gli occhi e ti dice guarda lì e ti dico io cosa vedi. Lui si rivela e si manifesta in ogni cosa, sta a te leggerlo, sta alla tua libertà. E qui si dicono le condizioni per leggerlo. E non è che Dio abbia predestinato qualcuno a non capire, allora chi non capisce lasciamo l'enigma, la parabola, a chi capisce invece quelli sono bravi. No, lui ha preordinato tutti alla salvezza, vuole che tutti capiscano. E il capire vuol dire passare dalla parabola, da questo pacco confezionato, a vedere cosa c'è dentro. E vediamo in questo brano quali sono le disposizioni. Ma ancora una cosa prima forse, che e se uno non guarda dentro cosa fa con quel grande mistero? E lo rifiuta. E se uno rifiuta il Signore cosa capita? Avvera quel che c'è scritto nella parabola, che il seme va sottoterra e muore, cioè lo ucciderà e così porterà frutto. Quindi interessante che anche chi rifiuta il Signore non è che fa fallire il disegno del Signore, misteriosamente lo realizza. E questa è la grandezza di Dio. Il brano precedente, quando dice che chiedono un segno, e Gesù risponde: non sarà dato nessun segno a questa generazione. Perché? Perché non vuol credere, è perversa. Sarà dato il segno di Giona. Il segno di Giona, che entrò nel cuore della terra, e terra e uomo è la stessa cosa in ebraico. Il segno di Giona è simbolo di Cristo morto, che entra nel cuore dell'uomo, come il chicco di frumento che muore e porta frutto. Quindi anche a chi lo rifiuta lui si dona e resta lì, in attesa di fiorire.
Leggiamo allora la prima parte delle tre in cui si articola il brano. Avvicinatosi i discepoli gli dissero: perché parli loro in parabole?
Ecco, vediamo prima cosa fanno i discepoli. In questo versetto è scritto con molta semplicità perché i discepoli capiscono. La prima cosa è perché sono discepoli. Discepolo vuol dire discere, sono disposti ad imparare. Se uno non vuole imparare, non impara. È discolo, non discepolo. Quindi la prima qualità del discepolo è uno aperto alla ricerca, che non ha le sue sicurezze da difendere, per cui qualunque cosa l'altro dice mi difendo, appunto. No, è disposto ad accettare qualcosa di nuovo. E questa indica l'apertura della mente. La seconda è che si avvicinano. I discepoli hanno dei piedi per andare vicino a lui. È la vicinanza che fa capire. Si capisce coi piedi innanzitutto. Discernimento è un fatto di piedi. In che direzione vanno i tuoi piedi? In quella direzione vedi, in quella opposta non vedi. I piedi indicano la direzione della tua vita. Il discepolo è uno che ha trovato nel Signore, nella verità, nel Maestro, la direzione della vita ed è disposto a camminare, perché il piede serve non solo per la direzione, ma per il cammino. Poi non solo i discepoli hanno mente disposta, piedi che camminano, hanno bocca che parla, che interroga. Dopo aver ascoltato, hanno orecchi. Quindi le condizioni per capire il mistero di Dio sono le cose normali dell'uomo. Avere orecchi che ascoltano, avere piedi che camminano, avere bocca che parla, avere cuore che vuole intendere. Sembra facile, ecco. Comunque queste sono le disposizioni dei discepoli. E per questo allora i discepoli capiscono la parabola e dicono: noi abbiamo capito, va bene, perché allora parli ancora in parabole anche a loro? Già tanto non capiscono, non vale la pena.
Sì, la domanda del discepolo, dei discepoli, di allora come anche adesso, non è appena una specie di interrogativo che risponde alla curiosità, dice: perché usi questo genere? E credo che dà modo questa domanda di sentire poi la pedagogia spirituale che usa Gesù. Perché, ecco, si propone così Gesù, in un discorso non diretto, immediato, che, per dire, si fionda nel soggetto, lo interpella, ma con molta discrezione, segno di amore anche e di una profonda fiducia, si pone, che col tempo avverrà. La parabola dunque. Ed egli rispose: perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato.
Ecco, vedete, c'è ora una differenza tra il voi e loro. Voi sono i discepoli ai quali Gesù si rivolge, loro sono gli altri. A voi è dato, agli altri non è dato. Che cosa? La conoscenza del mistero del regno dei cieli. Perché a voi è dato, agli altri no? Forse che Dio ha predestinato qualcuno alla fede e altri no? Qualcuno alla salvezza, qualcuno alla massa di dannazione, qualcuno è eletto, gli altri invece pazienza. È come uno che fa, tenta tanti lavori, magari tanti bozzetti, gli esce il capolavoro, gli basta quello. Quindi lui, Dio ha tentato tante cose, gli è uscito un uomo perfetto, Gesù, gli altri buttiamolo via, teniamo i più vicini a lui. Ecco, non è così, perché vediamo perché a uno è dato e all'altro non è dato capire, perché a uno è dato aver la fede, perché all'altro non è dato aver la fede.
A chi ha infatti sarà dato e sovrabbonderà, e a chi non ha sarà tolto anche quello che ha.
Ecco, a chi ha sarà dato è un proverbio popolare che dice: piove sul bagnato, tutti possono arricchire tranne i poveri. Questo vuol dire: a chi ha sarà dato. Ecco, Gesù utilizza questo proverbio popolare per significare qualcos'altro, è una piccola parabola anche questa. A chi ha sarà dato, a chi ha che cosa? A chi ha disponibilità a imparare, disponibilità ad ascoltare, a chiedere, che si avvicina senza pregiudizi, è disposto ad accogliere la verità, a questo sarà dato, perché ha la capacità di ricevere. In fondo, a chi ha la capacità di ricevere sarà dato, e la capacità di ricevere per sé è lasciata alla nostra responsabilità, almeno in buona parte, almeno in certa parte, almeno in una parte, presto o tardi. Perché l'uomo è un po' la volta che diventa responsabile. Il cammino della nostra vita è diventare responsabili, cioè abili a rispondere, a entrare in dialogo, a crescere. Ecco, a voi che avete questa capacità di ricevere e di fate vi avvicinate a me, imparate, chiedete, ascoltate, a voi è dato e sarete nell'abbondanza. Ecco, più che essere nell'abbondanza, il verbo non è che dice sarete nell'abbondanza, vuol dire che abbonderà sempre di più quel che avete. Cioè più ricevi, più cresce il desiderio e la capacità di ricevere, e quindi più desideri, quindi più ancora ricevi, e avanti all'infinito. Perché la conoscenza è l'amore e la verità è la realtà infinita. Quindi si innesca un meccanismo positivo che dura sempre, anche dopo la morte, di crescita. A chi invece non ha questa disponibilità non gli è dato nulla, perché? E se non vuol ricevere, anche se gli dai non riceve. E in fondo tutta la fatica di Dio è stata a pensare questo: come posso donarmi all'uomo che mi rifiuta? Ci ha già pensato fin dal principio, è andato a cercare Adamo dopo il peccato: dove sei? Mi sono nascosto. E come faccio a farmi trovare se lui si nasconde per non trovarmi? Come faccio a farmi capire se lui non vuole assolutamente capirmi? È il problema grosso di Dio, poveretto, che non è ancora riuscito a risolvere bene, perché ha un difetto Dio, che rispetta la nostra libertà, cioè ci stima troppo per imporci qualcosa. Addirittura puoi dire anche che Dio non c'è, mica se la prende. Prova a dire al primo passante che non c'è, ti dà una sberla, lei è una nullità di Dio. I filosofi stessi scrivono che non c'è, cioè è una nullità. Non ho mai preso a sberle nessuno. C'è l'unico difetto di Dio, perché Dio è amore e libertà. E dice, e come faccio a farmi capire da chi non vuole? Le parabole sono il suo trucco, e la parabola terminerà poi nel segno di Giona. Cioè, la sua morte stessa è la vera parabola, che è la parola nascosta.
Prima di passare al secondo nucleo, piace riprendere questo versetto con una parola che è sottintesa in un certo senso e rende allora il senso, cioè il versetto dodicesimo: a chi ha disponibilità sarà dato. Ecco, credo che si può domandare il dono della disponibilità e esercitare questa disponibilità, questa apertura. Versetto tredicesimo, seconda parte: per questo parlo loro in parabole, perché pur vedendo non vedono, pur udendo non odono e non comprendono.
Ecco, allora chi non vuol capire, Gesù parla loro in parabole. E la parabola è qualcosa che vedi ma non vedi, che ascolti ma non intendi, e resta lì. Quindi non è che si impone in modo tale che tu sei distrutto se non l'accetti. Non è che si imponga con un'evidenza che ti costringa, non rispettando la tua libertà, ad accettarla. Non è una violenza che se tu la rifiuti sei condannato. Si mette lì con discrezione, è proprio un pacco messo lì. E siccome l'uomo non ci sta a lungo, non solo la donna, a guardare e non vedere una cosa, che è proprio dell'uomo cercare di sapere, di vedere oltre. E per questo lui ci parla in parabole, perché cerchiamo di vedere. Però qui si prende l'ipotesi che pur vedendo non vedono, cioè non lo aprono questo pacco, pur udendo non comprendono, non vogliono capire. Difatti quando Gesù si è rivelato con gli ultimi miracoli, dicono: costui è indemoniato. Cioè capiscono apposta all'incontrario. Quando hanno visto chi è, hanno detto: no, è il contrario. Allora dice: è fallito anche il mio modo di propormi?
Cita Isaia, capitolo 6. E così si adempie per loro la profezia di Isaia, che dice: voi udrete ma non comprenderete, guarderete ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è indurito, sono diventati duri di orecchi, hanno chiuso gli occhi, per non vedere con gli occhi, non sentire con gli orecchi, e non intendere con il cuore e convertirsi, e io li risani.
Ecco, allora il rifiuto della gente può sembrare, anzi a prima vista è proprio il fallimento del regno di Dio. Era ciò che bruciava Paolo, il capitolo undicesimo dei Romani fa tutto un elogio di Israele, questi che sono eredi della promessa, hanno le alleanze, hanno le leggi, sono il popolo di Dio, la scelta irrevocabile di Dio. Io stesso sono disposto a essere anatema per il mio popolo, cioè separato da Cristo, tanto lo amo. Hanno tutta la legge, i profeti, i patriarchi. E proprio questi rifiutano. Allora è fallito tutto. Ecco, Paolo dice ai Romani 11 che l'indurimento di parte del suo popolo ha provocato la conversione dei pagani. Cioè il rifiuto di Gesù e di Paolo stesso che lo annunciava ha fatto sì che Paolo si rivolgesse ai pagani. E quindi dice è stata la salvezza del mondo il rifiuto dei suoi. In due sensi, che Gesù rifiutato e crocifisso ha salvato il mondo. E nel secondo senso che ogni volta che fu rifiutato Paolo nelle sinagoghe si rivolse ai pagani. E quindi dici se il rifiuto del Signore è diventato salvezza del mondo, cosa sarà l'accoglienza del Signore da parte di Israele? Ci sarà certamente il fine del mondo, cioè il compimento del disegno di Dio, la risurrezione dai morti, perché Dio è ostinato, mantiene ed è fedele alle sue promesse. Ecco, per cui anche il rifiuto è il compimento di una profezia, già sapeva che era così. Perché il suo popolo non è diverso da nessun altro popolo, è il primogenito, il secondogenito è uguale al primo, il terzogenito e l'ultimogenito sono uguali al primo. Cioè tutti non vogliono capire, tranne quando decidono di capire. E allora questo è già previsto nella profezia di Isaia. Tutti i profeti cosa hanno fatto? Non hanno fatto altro che denunciare il popolo che non vuol capire e obbedire e ascoltare il Signore. Non vuole uscire dalle proprie schiavitù, vuole operare le ingiustizie, vuol vivere nelle proprie pseudo convenienze. E allora dice, ecco l'aveva scritto Isaia e cita dal profeta Isaia 5:20-24, e fa una diagnosi del popolo che ascolta senza capire, guarda senza vedere e poi dice il perché. Perché? Perché il cuore è indurito. Ecco, in greco c'è una parola che vuol dire ingrassato, pachiderma, pachis, il cuore è proprio spesso, il cuore è affogato nel grasso, è la prima malattia che impedisce al cuore di battere, è soffocato. E il cuore è il centro della persona, dei desideri, è il luogo della presenza di Dio. Il luogo della comprensione, dell'amore, è affogato da infinite cose. E se il cuore è affogato, gli orecchi duri, in greco c'è pesanti, cioè, non si ascolta. Quando il cuore è occupato, l'orecchio è occupato dalle infinite voci che ci sono dentro e non capisci quel che dice un altro. E gli occhi chiusi, infatti ti fa venire sonnolenza. E quindi Gesù fa è sua la denuncia di Isaia, cioè denuncia il nostro cuore affogato nel grasso. Cosa sarà questo grasso, questo ispessimento del cuore che gli impedisce di pulsare? Ecco, lo vedremo la volta prossima. Comunque questo impedisce di intendere di convertirsi, perché io li risani, perché lui vuol sanarci tutti, ma ci può sanare solo se intendiamo e se ci convertiamo, cioè se diventiamo discepoli. È interessante, no? Che Gesù, già facendo questa diagnosi, è già un principio di terapia, cioè denuncia questo male. Però lo denuncia con misericordia, perché io voglio risanarvi. Quindi non è semplicemente che dice siete così e siete maledetti. No, riconoscete che siete ciechi, in modo che vi guarisco. Riconoscete di non sentire, in modo che vi guarisco l'udito. Cioè tutti i miracoli di Gesù sono proprio aprire gli occhi, far venire la luce, aprire gli orecchi, far ascoltare, entrare nel cuore la parola, aprire la bocca, far comunicare, far dialogare, muovere i piedi che camminino, cioè restituire l'uomo a se stesso. E la prima condizione per restituirci a noi stessi è quella di farci capire che non siamo noi stessi, abbiamo occhi che non vedono, orecchi che non sentono. E la parabola è utilissima per questo, perché proprio la parabola ci fa vedere la nostra cecità. Vedo una cosa che non vedo. Sento una cosa che non intendo. Allora, come vedete, la parabola è un modo divino e rispettoso che ha il Signore per parlarci. Quante cose nella vita non vediamo, non comprendiamo? Proviamo a chiederci perché. Chiediamo al Signore che ci risani, riconosciamo le nostre cecità, le nostre sordità. Allora saremo come i discepoli, cioè entreremo nella beatitudine.
Stavo pensando un poco all'impressione di una certa durezza del linguaggio di questi due versetti, la citazione e il riferimento al profeta Isaia. Ah, mi sembra però che possa essere inteso anche sinteticamente il contenuto di questa affermazione di Gesù, può essere inteso davvero come una forte denuncia di una situazione che è pesante. Potremmo dire che umanamente è finita e senza speranze. E però ecco, c'è anche connesso invece un implicito, anzi esplicito, barlume, cenno di salvezza. Questa è la situazione, ma non è questa l'ultima parola. Ecco, il Signore sa partire da questa situazione. Diciamo che lavora bene il Signore a partire dal nulla per creare. Parte dal male, dalla situazione disperata, per creare la salvezza. La beatitudine, l'ultimo tratto, gli ultimi due versetti, ora beati i vostri occhi che vedono e i vostri orecchi che sentono.
Ecco, il discepolo è esattamente in contrapposizione a loro, a occhi che vedono, cioè è venuto alla luce, è illuminato e capisce la realtà. Noi pensiamo sempre che il mondo è storto, non è storto, il mondo è giusto. È il nostro modo di vederlo che è storto e quindi lo facciamo storto, perché con un po' di fatica l'uomo riesce a farlo girare un po' come vuole, almeno in superficie. Cioè riesce a nuocere molto, ma perché vede male, perché uno realizza quel che vede, cioè le sue paure, a meno che apra gli occhi, che veda che il mondo è il dono del Padre, che siamo figli, che siamo fratelli, allora il mondo torna a girare tutto giusto, come Dio l'ha fatto. E l'illuminazione della fede è questa, è aprire gli occhi sulla realtà. La realtà non sono quelle preoccupazioni che affogano nel grasso il nostro cuore. La realtà nostra e del mondo è che siamo figli amati infinitamente e fratelli e destinati alla pienezza di vita e a vedere Dio faccia a faccia, a diventare come Lui nella visione, nella comunione. Allora i nostri orecchi sentono e questa è la beatitudine. Cioè l'uomo è destinato alla beatitudine, che è molto più della gioia, molto più della felicità. E non sa neanche come esprimersi e dice beati. Beati vuol dire mi congratulo, proprio, sono proprio molto contento per voi che è così. Cioè partecipo alla vostra gioia. Perché? Perché chi capisce questo entra nel grande mistero di Dio, cioè fa parte della Trinità, diventa figlio, ha lo Spirito Santo. Vive dell'amore che ha Dio per lui e per tutti gli uomini e vive questa tenerezza verso sé e verso tutti. e vede tutto il creato in modo nuovo, che è quello vero. Cioè, è un uomo nato, venuto alla luce. E il cristianesimo è questa illuminazione, che ci fa vedere la realtà con occhi veri, non con gli occhi delle nostre paure. È chiaro, c'è tutto il cammino, però beati i vostri occhi. Perché? Perché voi vi avvicinate, perché voi volete imparare, perché voi chiedete, perché voi in fondo amate.
Ma sottolineo, ma è troppo evidente di per sé, che la beatitudine non riguarda tanto il fatto, diciamo, fisico, legato alla circostanza storica, geografica, per cui questi vedevano Gesù camminante così per la Palestina, che parlava, che compiva dei gesti, dei miracoli, lo udivano. Cioè, la beatitudine è legata a un vedere in profondità, a un cogliere quello che Gesù voleva comunicare. Lo si dirà poi nel versetto seguente. Amen, molti profeti e giusti hanno desiderato vedere ciò che voi vedete, non lo videro, ascoltare ciò che voi ascoltate, non lo udirono.
Ecco, quello che i discepoli e quello che noi discepoli vediamo è ciò che tutti i profeti e i giusti, e il re, dice Luca nel passo parallelo, hanno desiderato vedere e sentire. Cioè, è il desiderio di tutta la storia umana, nella sua verità profonda, della profezia e dei giusti. A noi è concesso questo. E non lo videro, se non da lontano. E noi siamo chiamati a vederlo con il dono dello Spirito nella realtà. Ecco, e come vedete, questa beatitudine è per noi lettori del Vangelo. Voi udite, ascoltate e vedete ciò che tutto il mondo desidera ascoltare, la parola di verità, la parola del Figlio, la parola che ci fa fratelli, la parola che ci dona la vita di Dio, lo Spirito Santo, che ci dona il suo amore. Ecco, che il Signore ci doni la coscienza del dono che abbiamo e che ne viviamo in misura sempre maggiore. Questa settimana che ci separa dalla Pentecoste, ecco, sia per noi proprio anche questo cammino e questa richiesta del dono dello Spirito, che ci apra sempre più gli occhi e ci illumini.
Riferimento allo Spirito mi fa venire in mente un'espressione, non è di Matteo, ma mi sembra che sia molto significativa, in cui si dice, è parola stessa di Gesù, lo Spirito Santo vi introdurrà nella verità. Nella verità tutta quanta. Ecco, c'è proprio questo cammino, questo dinamismo per cui pian piano siamo condotti a vedere, a comprendere. Comprendere quello che lo Spirito comunica ed è Gesù. Lo Spirito fa ricordare, riporta al centro, al cuore, ciò che Gesù ha fatto, ciò che Gesù ha detto. Brani supplementari?
Ecco, potete prendere il Salmo 49 e il Salmo 73, che sono due salmi che dicono, presentano l'uomo come un mulo senza intelletto che non comprende. E il capire di non capire è una delle cose più sublimi, è segno di intelligenza, è solo il tonto che non ha questo problema, ha sempre capito tutto. Perché ha nulla da capire, non capisce nulla. Chi capisce avverte sempre un grande scarto che non ha capito. Quindi è già, la prima illuminazione è questa, è che ci resti sempre. E diffidate sempre da chi ha tutta la verità in tasca, ha già capito tutto, e deve essere mostruoso, nel senso di imbecillità. Cioè, perché Dio è infinito, vuol dire proprio che non ha neanche la coscienza del proprio limite, che è il minimo di coscienza che dovrebbe avere l'uomo, però fatto per l'infinito. Ecco, allora questi due salmi ci mostrano che non comprendiamo, e anche perché. Così Isaia 5, 20, 24 è la citazione di Gesù stesso. 20, 24. Isaia 6, 8, 13 è un'altra denuncia analoga. Marco 7, 21, 36 è ancora la denuncia che fa Gesù della durezza di cuore, del male che c'è nel nostro cuore che ci impedisce di vedere. Viene subito dopo l'episodio dei discepoli che non lo riconoscono sul mare, sulla barca. Poi Giovanni 9, 1,41, che è il miracolo del cieco, che conclude alla fine con Gesù che dice: io sono venuto perché chi crede di vedere diventi cieco e chi è cieco acquisti la vista. Ecco, questi brani ci possono introdurre proprio ad aprire gli occhi al dono della luce e della vista dello Spirito.
Sospendiamo un momento di silenzio, di riflessione.
Sì, a me ha particolarmente colpito stasera anche quello che dicevi tu, Silvano, prima, proprio perché è la settimana di Pentecoste. E mi ha colpito perché si parla del cuore, noi non capiamo, io non capisco perché davvero abbiamo un cuore molto duro e mi sembra come se noi invece dovessimo avere una specie di verginità del cuore, proprio pronti ad accogliere. E mi è venuto in mente quel passo di Ezechiele quando Dio dice: toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne e porrò il mio spirito dentro di voi, e sarà lo spirito che trasformerà questo cuore di pietra, appunto, che non riesce a recepire niente. E noi non possiamo, per così dire, credo, fare più di tanto, perché è un dono di Dio questo, però possiamo desiderarlo, possiamo chiederlo. E allora davvero, all'avvicinarsi della Pentecoste, chiediamolo questo Spirito Santo che cambi il nostro cuore, chiediamolo ogni giorno proprio al Signore nella preghiera. Io lo chiedo già da adesso per me, perché è proprio soltanto lo Spirito del Signore che può cambiare il mio cuore. Io posso solo desiderarlo ardentemente e stasera proprio gli faccio questa preghiera: manda il tuo Spirito e cambialo il mio cuore. Amen.
Sì, io spero che pregheremo anche non solo stasera, tutta la nostra vita. E comunque quello che il dono che il Signore ci fa, fondamentale per capire, è la luce dello Spirito. Il primo dono è quello di capire di non vederci, è la prima illuminazione. Il grande dono dell'illuminazione è questo: capire di essere ciechi.
Sì, mi sembra possa essere significativo, Silvano, come è raccontato in Atti il capitolo 9, quello che succede a Saulo, non si chiamava ancora Paolo, che al capitolo 9 degli Atti, appunto andando verso Damasco, rovesciato a terra, Paolo si scopre cieco. Si dice è diventato cieco per questa grande luce che l'ha abbagliato, ma forse la grande luce è l'illuminazione, che lui era cieco. Fariseo, tentava di salvarsi, puntava su un'autosalvezza, autosufficienza. Immediatamente gli ha rivelato la sua cecità e per 3 giorni resta cieco, come morto, senza mangiare, senza bere. Dopo 3 giorni, quando viene battezzato, è illuminato. Mangia, probabilmente riceve anche il pane spezzato, la comunione, e da quel punto vive. Coraggio. Bene.
Io devo dire che non avevo mai capito che questo brano del Vangelo significasse tutte queste cose. E a vedere Dio in questa sua vera immagine resto stupita, cioè mi fa tenerezza, devo dire. Cioè questo Dio che ha un tale rispetto per noi che non osa neppure dirci veramente quanto siamo incapaci di capirlo. E non lo so, mi sembra un'immagine inaspettata di lui. In certi momenti in cui ho avuto la grazia dal Signore di capire delle cose importanti della vita, ricordo di avergli detto espressamente: tu sei un Dio pazzo, perché soltanto un pazzo può accettare di farsi rifiutare in cambio di tutto l'amore che tu ci dai. Ebbene, penso che siano proprio due caratteristiche fondamentali di Dio, questo essere così, così tenero e così pazzo.
Aggiungo anche così rispettoso, che è strano, perché noi il pazzo dà solo fastidio e il tenero ti soffoca, e lui tenero, pazzo e rispettoso, è veramente Dio, sì.
Sto pensando che effettivamente Dio ci parla proprio per rispetto, perché è determinato ma anche molto rispettoso e tenero, e parla anche direttamente, però parla attraverso parabole, attraverso quella parabola che è la sua stessa esistenza. Ecco, c'è lì una vita, la sua vicenda, ha un significato, immediatamente magari non lo cogli, però se la consideri, poco alla volta, ti apre gli occhi, ti fa capire.
Circa la chi ha sarà dato, ecco, mi veniva da riflettere sul fatto che parlavi della capacità di ricevere. Ecco, mi veniva in mente quante persone, e tutti noi certamente anche, però molte non sono state amate bene e non hanno quindi saputo ricevere, e non sono l'amore vero, autentico, buono, disinteressato, e quindi non sono in grado di capire che cosa voglia dire e di conseguenza reagire e corrispondere bene. E allora, ecco, credo che siamo forse chiamati anche a guardare noi e gli altri con gli occhi del Signore, quindi non per giustificare chi compie, che so, malvagità o è chiuso in se stesso, arroccato così nel proprio egoismo, ma penso davvero alla tenerezza forse o comunque il rispetto con cui Dio guarda tutto questo, perché le responsabilità non sono neanche sempre poi individuali, magari si si attaccano tante altre cose, anche magari certo responsabilità individuali, però forse davvero il male che c'è, no? Che percorre trasversalmente tutta la nostra umanità, è anche qualcosa di più grande, misterioso, che va al di là, ecco, della volontà e anche della responsabilità tante volte del singolo. Allora Dio guarda con pazienza, con rispetto, con tenerezza, e forse mi viene in mente che il non giudicate, non sarete giudicati, forse anche questo.
Sì, credo che sarebbe interessante anche che il nostro rapporto con gli altri, con loro, sia questo stesso di Gesù, cioè con parabole, cioè con una verità molto discreta, molto rispettosa, molto e molto fiduciosa anche, che non esclude nessuno, perché la tentazione è non parliamo loro, oppure diciamogliele chiare, quello sì che gliele canta chiare, invece no. C'è qualcosa di più chiaro che il rispetto e l'amore e la riverenza, ciò di cui tutti hanno bisogno, ed è questa la verità da comunicare.
All'ascolto non corrisponde il cammino, ciò significa che non si ascolta.
Sì, si ascolta coi piedi, però se uno ascolta i piedi si muovono, per cui direi, però Dio è paziente, uno si muove quando vuole, ascolta quando ascolta. Però dicevamo già due volte fa che questo seme messo lì, e questo seme messo lì dentro il cuore, nel cuore della terra, dell'uomo, sono come quei chicchi di grano trovati nelle piramidi che dopo qualche migliaio d'anni germinano ancora. Resta lì fino a quando c'è il minimo di condizione che gli permetta di germinare. Ma lui non si nega, entra. Però con rispetto, cioè senza...
Questo modo appunto di parlare di Gesù attraverso parabole, può dirci qualche cosa anche nel modo con cui si può fare missione anche?
Sì, io pensavo una cosa, no? Questo è un secondo livello di missione, c'è un primo livello di missione che per sé è chiaro, annuncia il regno. Dopo, davanti al rifiuto, invece di rifiutare, nasce la parabola. Cioè, io devo dirgli la verità a uno, nel debito modo, con rispetto. Davanti al rifiuto, invece che aggredirlo o chiudermi, allora scatta la parabola, che è il modo più discreto di rispetto davanti alla chiusura dell'altro. Però posso anche supporre l'apertura, per cui come principio anche dico con semplicità la verità. Come ha fatto Gesù. Quando poi c'è il rifiuto, invece di chiudere, la parabola mi sembra il gesto estremo di amore, di rispetto della verità dell'altro, non la prima, mentre in genere si dice, prima si dice in parabola, poi chi vuol capire gli spieghi di più. In realtà, prima dici le cose come stanno, a chi non vuol capire gliele dici in parabola. Sembra stando qui, no? E la parabola per sé dice già le stesse cose che l'altro capirà quando vuole. Però avrà capito una cosa, che non l'hai rifiutato neanche quando ti ha rifiutato. E allora la parabola può essere il gesto, l'atteggiamento, il continuare il dialogo, cioè tutto ciò che comporta.
Concedetemi un far presente una cosa. Esce in questi giorni, con il titolo Occasione o Tentazione, una riflessione su quelle regole del discernimento, di cui talvolta almeno, spesse volte, si è cercato di fornire spiegazioni da parte di Silvano. Ecco, è una trattazione più sistematica, dedicata tra l'altro al nostro padre Giovanni Ballis. Ecco, esce in questi giorni dall'Ancora, editrice Ancora. Bene, buonanotte, arrivederci.